ancora. Bene, abbiamo 5 minuti per gruppo per sentire un attimo che cosa si è mosso all'interno di questi 5 minuti che vi siete dati. Forza, questo primo gruppo.
Allora,
sulla sala invisibile.
Sala invisibile. Allora, noi dopo abbiamo riletto la storia, poi abbiamo cominciato a fare la riflessione cercando di capire come quali sono le caratteristiche di Dio che emergono da questa storia. Abbiamo iniziato subito di getto. E devo dire che le prime caratteristiche, allora possiamo dire, ci sono alcune caratteristiche che sono emerse perché sono proprio scritte, come Dio generoso, Dio saporito, Dio invisibile, quindi invisibile e presente. Ce ne sono altre che invece poi hanno richiesto un po' più di associazione. Per cui si è detto, allora, Dio è invisibile ed è presente, cioè è invisibile ma è presente, ciò che non si vede in realtà c'è. Questa è una caratteristica di Dio, c'è sempre, perché qui proprio dice le cose invisibili sono le più preziose e anche le più presenti, quindi meno si vede più c'è. Poi Dio è generoso, Dio è, si sceglie, Dio, il sale non può andare nella pentola se la cuoca non ce lo mette, per cui anche se lui vorrebbe tanto andare nella pentola per fare contento il bambino che senza sale sarebbe un po' difficile perché la pasta tutta non avrebbe sapore, ma il sale da solo, Dio da solo non può essere presente nella vita delle persone, perché sono le persone che lo devono volere e lo devono chiamare. Poi, un'altra cosa è un pizzico, basta un pizzico e sono contento. Allora, Dio è anche molto discreto rispetto alla libertà dell'altro, e poi non pretende che tu lo ringrazi, per cui potrebbe anche come dire, fare sciopero e dire non voglio più, mi rovescio così non mi metti nella pentola, ma pur di fare felice Marco, lui vuole essere nella pentola, è paziente, è contento e basta, non pretende che tu lo ringrazi, quando lui è presente lui non pretende che tu lo ringrazi. E però nello stesso tempo se solo tu lo riconosci e ne prendi un pizzico lui è contento, gli basta poco, no? per farlo contento, è così Dio alla fine, perché non ti chiede niente, se tu te lo prendi poi lui è contento. E nello stesso tempo però ci si accorge che senza, quando non c'è il sale, perché in questa favola il sale è Dio, quando non c'è il sale tutto manca il sapore della vita. Manca tutto, dice il bambino, se non c'è sale manca tutto. Allora in un primo momento noi abbiamo fatto questa analisi dicendo le cose un po' di getto come le sto dicendo io anche un po' in fretta e poi ci siamo detti ma dovevamo leggerla come dei bambini, come se fossimo stati dei bambini. Effettivamente in questa prima lettura secondo noi l'abbiamo fatta un po' questo apprendimento come senza veli. Poi dopo invece sono, riflettendo sulla storia, su alcune cose, abbiamo detto, sì però il Marco, che è il bambino, che dice quando si manca il sale manca tutto, dice così perché lui vede la mamma che è triste. Quindi quando la mamma si accorge che non ha messo il sale e quindi dice ecco perché tutti si lamentano, non è buona la pasta, perché non c'è il sale. Intanto la mamma che si illumina quando riconosce Dio, quindi noi quando riconosciamo Dio nella nostra vita ci illuminiamo e siamo contenti. Però la riflessione che abbiamo fatto è proprio quella sul bambino, che lui non dice che schifo che fa la pasta, non la, dice io non ho fame perché vede la mamma triste. E quindi c'è proprio una relazione, una cosa importante di come la mamma presenta il sale al suo bambino. Avrebbe potuto dire no, non è buona questa pasta perché manca l'aglio, invece no, ha detto proprio manca il sale, cioè quell'elemento che ha tutte le caratteristiche di sciogliersi in tutti i cibi e tu non lo riconosci perché dici com'è buona la carne, ma non dici mai com'è buono il sale, perché appunto Dio non ti chiede un ringraziamento per forza, lui c'è e ti rende bella la vita, saporita la vita senza chiederti niente, neanche di ringraziarlo, no? E poi un'altra osservazione è quando noi, la mamma indica al bambino che è il sale che non c'è, quindi il bambino dice non mangio, non ho fame perché la mamma è triste di fatto. Però la mamma che è anche mamma e cuoca, perché qui c'è un altro elemento, diciamo che all'inizio è solo una cuoca, poi invece dice è la cuoca mamma. La cuoca mamma, quando è presa dalle sue cose, fa le cose di fretta, cucina in una maniera così perché ha in mano l'orologio, si dimentica di prendere il sale, anche se il sale è lì che continua a dirle prendimi, prendimi, ma lei non lo vede. Quindi questo vuol dire che quando noi siamo presi dalle nostre cose, siamo di fretta, magari siamo un po' arrabbiati per le cose che ci succedono, compiamo degli atti che sono importanti nella comunicazione con i nostri piccoli, fare da mangiare, che è una cosa importantissima, perché attraverso fare da mangiare il cibo si comunica. Lo facciamo in modo così senza Dio e il risultato è quello che non c'è sapore, che tutti sono scontenti, insomma. Per cui c'è questa versione un po' dell'averlo letto come se fossimo dei bimbi in modo un po' innocente, però poi ci siamo resi conto del ruolo invece importante che ha la figura, diciamo, il punto di la figura di riferimento per il bambino nel raccontare, nel presentare la realtà e l'esperienza.
Bene, allora sì. Mi sembra che abbiamo tre momenti di approfondimento e che è molto importante mantenerle. In un nostro discorso col bambino ci sono delle cose che emergono subito, poi ci sono delle cose che possono emergere se c'è l'adulto che chiede, se c'è il tempo di riflettersi, se diamo al bambino la possibilità di ritornarci sul giorno dopo, e allora non so qua, che da solo questo sale non può, che è discreto, nel senso che basta poco, che in fondo è lì per la felicità del bambino, che quando non c'è manca il sapore della vita, e poi abbiamo un terzo gradino ulteriore, ci fa vedere questo gruppo, in cui sostanzialmente il gruppo ha trovato quello che io dicevo all'inizio, proprio a livello di contesto. Il contesto relazionale in cui cade la favola è importantissimo perché il discorso, sia narrazione religiosa, sia scoperta di Dio, possa essere provata. Mi sembra che il gruppo abbia veramente lavorato in questo senso. Prego.
Allora, prendendo come secondi, potremmo dire che hanno già detto tutto loro.
Sì.
Ci hanno copiato in realtà perché ho visto che c'era qualcuno che tendeva. No, va bene, alcune cose vedete coincidono, ma questo è anche buono, sembra che sia detto nel gioco, non nella rilettura della favola. Prima cosa che è emersa è un po' questo senso del se il sale è un po' sale dal sapore, e questo sapore possiamo dire anche come significato e senso della vita. L'essenza più profonda, no? Quel qualcosa che dà, appunto, dà sapore, ma alla fin fine, se la mettiamo sul piano esistenziale, dà significato, no? Questa è un po' la prima cosa che è uscita. La seconda cosa è il fatto che nel fare la sua opera, il sale, nell'intervenire dentro nella preparazione dei cibi e la cottura, lascia comunque a tutti gli ingredienti altri di essere se stessi. Non li cambia. Nel dare significato e senso al tutto, non devono diventare tutti come lui. Ciascuno è libero di restare se stesso, ma saporito. Il mio sapore non si confonde con nessun altro. Quindi, poco invasivo, umile, diciamo così, non si impone, non usa lo strumento della forza e della potenza. Tra l'altro viene in mente che quasi tutte queste caratteristiche poi uno piglia San Paolo quando sono debole, quando sono forte, è una cosa, si potrebbe rileggere la favola mettere di fianco le citazioni bibliche, sarebbe anche una cosa, un bel, cioè, dopo lo mette in la griglia. Mentre invece ci sono altri personaggi come l'angelo e la cipolla che si vantano, no? Che si vantano con la logica del mondo. Io sì che ho tanti soldi, ho tante ville, faccio per dire, eccetera, eccetera, e quindi, no? L'angelo e la cipolla non si confondono con nessun altro, mi vedono, sono visibile, sono, no? La sua reazione è una reazione di piccolezza, di umiltà, eccetera, eccetera. Altro passaggio, poi sono passati al discorso dello sciopero, e effettivamente a un certo punto il sale dice, a questo punto mi stanno anche girando le scatole, no? faccio questo po' di lavoro e nessuno mi riconosce, no? Non mi viene dato ciò che è veramente mio. Potrei fare sciopero, ma in un certo senso si pente o dice no, però toglierei la gioia a questo bambino amato, che è un problema molto importante, lo stiamo un po' più avanti, che dice affermazioni molto molto importanti e interessanti, che hanno già messo in luce anche loro, ma noi torneremo. Quindi, come dire, anche qua, no? Il popolo Israele tradisce, Dio parla con Mosè, Mosè dice basta, lo stermino tutto, rimani solo te, la tua famiglia va avanti te. Mosè dice no, ma dai, non parlo, sei liberato dall'Egitto, eccetera, e Dio gli dice, Dio si pentì del male che Esodo 34, si pentì del male che si era messo in mente di fare, e non lo fece, cioè potrebbe, come dire, agire di forza in un certo senso e non lo fa, sceglie una strada sempre di non violenza. A questo punto cosa succede? Succede però che la cuoca mamma distratta, appunto, no? Marta, Marta, tu trovi tante cose, no? Presa da tutti i cosi, le faccende, no? Marta, Marta, in fondo, si alza la mano, la Chiara, e praticamente se noi ci facciamo prendere da, la materialità, no? Da tante cose materiali che indubbiamente ci sono e chi ha bambini, chi ne ha tanti, lo sa, se uno si fa però tirare come in un gol in quel ritmo, dimentica dal suo famoso sale, no? E può succedere che appunto dimentichiamo di mettere quel pizzico, quel significato, quella cosa, no? A questo punto che cosa succede? Succede che la conseguenza è che ci si accorge appunto della sua, cioè ci si accorge del suo valore più quando manca che non quando c'è e non si dà per scontato. È un po' come l'aria che quando manca l'aria, non mi accorgo che se no apre l'aria. Invece la sfida dovrebbe essere quella di accorgersi, qualcuno diceva assaporare, no? Nel senso di dire dobbiamo anche imparare ad assaporare, se no altrimenti questo qui ci passa via e non ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo solamente quando manca, no? Quando sparisce dall'esistenza e quindi non diventa più quel fattore significativo. Allora a questo punto succede proprio esattamente questo, prese dalle cose del mondo, non si, ci si dimentica, non lo si mette, non lo si fa agire, interagire con gli altri e viene fuori la pasta che è uno schifo. Però mentre tutti gli altri, diciamo, reagiscono in modo abbastanza violento, abbastanza così un po' capone, no? Fa schifo, ma che roba è questa, che là. Il buon Marco, che era quello cui il sale voleva particolarmente bene, che era visto, aveva fatto la faccia, era molto contento che ci fosse, dice non lo fanno osservando il vino, cioè cerca di essere comunque gentile, cerca di non dare un dispiacere in più alla mamma cuoca che si era dimenticata, cioè non si mette in una posizione così, cerca comunque di dire vabbè, sì, succede, è successo, evitiamo di infliggere un'umiliazione, diciamo così. Ed è anche, e questo Marco, quello che, diciamo così, sa tirare la morale della storia, no? Il sale continua a essere impotente, lui avrebbe voluto mettersi nel piatto, ma non ce la fa, non può. Quindi lui continua a essere impotente, quando ci si accorge, che vuol dire che Dio agisce attraverso gli uomini, quando gli uomini si accorgono e lo rimettono dentro, a questo punto la situazione cambia, la faccia si illumina, cioè si illumina e appunto Marco è quello che dà voce, no? Che esprime il se manca il sale manca tutto, no? Tira la conclusione. Ricordo, è sembrato un pochettino le dinamiche.
Benissimo, bene, non ho molto da aggiungere, mi sembra che sia stato più che esaustivo. Io direi solamente questo: normalmente in questi lavori succede sempre che chi deve esporre dice l'hanno già detto gli altri, invece noi che ascoltiamo capiamo come anche se sono cose che hanno detto gli altri ce le rigustiamo di nuovo. E di nuovo qui il termine con cui ha giocato il gruppo del sapore e del sapere sono proprio anche etimologicamente molto collegati, la sapienza a questo qualche cosa di profondo che ricorda l'assaporare e il gustare. Poi il gruppo ci ha mostrato come ci possono essere tutta una serie di richiami evangelici o veterotestamentari che ci aiutino a capire fino in fondo la parola. E da ultimo mi sembra che sia anche veramente molto bello questo quasi riscontro che il sale non vuole infriggere qualche cosa a Marco, che quindi chiama la cuoca eccetera, e quasi quasi per contagio Marco impara che anche lui non vuole infliggere alla mamma cuoca una sua onta, e quindi cioè, la gentilezza, lo stare all'interno di questa modalità di azione si impara standoci. Sentiamo gli altri due gruppi all'interno dell'altra storia.
Allora, inizio io. Allora, provo a elencare un po' gli elementi che ci sono, diciamo, rimasti in mente. Allora, la storia inizia con queste pecore che rimangono da sole, quindi qui abbiamo un po' interpretato questa situazione dove capita spesso che magari ci si dimentica, o comunque si rimane soli di fronte alle difficoltà in generale, no? Subentra poi il bisogno di cercare il bene, no? Il benessere, quindi si domandano che cosa devono fare per cercare il prato che più le soddisfa, quindi quel prato che è il ruscello piuttosto che... Quindi si innesca questa ricerca del bene, del benessere, che poi si sviluppa in una serie di consultazioni fino ad arrivare al suggerimento che arriva dalla più giovane, quindi qui ci viene da dire un po' un discorso che i più giovani, forse anche i bambini, come si diceva un po' nella vostra spiegazione, ci avvicinano, perché no, un po' più a Dio, no? Quindi il messaggio che arriva da questa piccola più giovane è: affidiamoci, cerchiamolo. Infatti dice cioè lui conosce la nostra voce, non si ingannerà, non ci ingannerà. E quindi qui è un altro elemento di ricerca, affidandosi, come la provvidenza, quindi non avere questi schemi mentali precostituiti che inibiscono anche, perché no, l'espressione del desiderio e del bisogno, e quindi la ricerca della verità. Altri elementi che abbiamo individuato, nel momento in cui diciamo, la fiducia prende il sopravvento e quindi ci si mette a cercare, quindi a chiamare a gran voce il pastore, lui risponde, e quindi qui c'è il messaggio di cioè, che c'è chi ci ascolta se noi andiamo a ricercare appunto il bene, come abbiamo detto all'inizio. Per finire, lui si era già messo in cammino per cercarle, quindi lui non ci ha mai abbandonato, è sempre stato lì al nostro fianco, aspettava solo che noi forse aprissimo il cuore per andare a cercarlo.
Grazie. Allora, a me sembra che ci sia una prima concatenazione di eventi che legge questo gruppo che è di grosso rilievo. C'è una difficoltà, in questa difficoltà ci si muove per la ricerca del benessere, dello star bene, ma questo non fa schifo? Non fa schifo a nessuno? Non fa schifo al mondo cattolico, non fa schifo alla spiritualità cattolica, non si dice che uno il male se lo deve andare a cercare, quello arriva, è un'altra cosa. E all'interno di questa ricerca di benessere il gruppo ha trovato un altro elemento importantissimo, tipicamente cristiano, e anche però così connesso col nostro essere uomini, che ci dice il consultarci, il trattarci da fratelli e sorelle nella difficoltà è una grossa risorsa, una risorsa che non dobbiamo trascurare. E all'interno di questo consultarci e di questa risorsa, a volte il superamento della difficoltà viene là dove o da chi non ci si aspettava. Il giovane, la donna nella civiltà maschilista dell'epoca di Gesù, la vedova a maggior ragione che non poteva, cioè quelli che non sanno fare, si dice, quelli che sono ritenuti non potenti, quelli a volte trovano la soluzione. E la soluzione esaminata dal nostro gruppo dice la fiducia e il circolo, cercare e avere fiducia. Se io so che ho perduto il portafoglio, mi metto a cercarlo solo se ho fiducia di trovarlo, perché se sono sicuro che l'ho perso in Piazza Duomo Milano, non ribalto la casa. Ultima annotazione che ci fa il gruppo, io mi muovo, ma trovo anche sempre che Gesù si è mosso, il pastore per eccellenza si è mosso anche, era già qui. Grazie. Prego.
Allora, cercherò di essere un bravo portavoce.
A un certo punto... Mi sembra un ottimo proposito.
A un certo punto adesso cosa ci siamo detti? Tocca a me. Iniziando dalla prima riga, parola distratte. Le pecore sono distratte dalla quotidianità, dal fatto che era verde, una fantastica immagine forse di una vita quotidiana come può essere per esempio la mia. Sono distratto, mi perdo via e mi perdo il pastore. Il secondo punto riguarda il bisogno, che sottolineava anche lui. La prima necessità che emerge è quella del bisogno. Io voglio mantenermi, quindi l'acqua, il prato, non mi ricordo cos'altro. A un certo punto le pecore iniziano a interrogarsi, parlano tutte, si avvicinano l'una con l'altra e arrivano all'agnellino che di primo acchito non risponde. È interessante secondo noi come appunto sia l'agnellino, quindi il bambino, che ci riporta alla fiducia. Riportarsi alla fiducia è una delle riflessioni che è stata fatta, è perché è proprio lui che ci porta alla fiducia, perché probabilmente è l'esperienza che ha più vicina, cioè il bambino si fida, ce lo dicevano loro, la prima esperienza che fa è quella di fidarsi, gli adulti un po' meno. Allora, il bambino, in questo caso la pecorella, l'agnellino, ci riporta a fidarci, basta chiamare, chiedi. E questo è un altro punto che abbiamo evidenziato. Alla fine di comune accordo chiamano e il pastore arriva, anzi, era già arrivato. Gli ultimi sprazzi riguardano la prima... un filo conduttore della storia, l'uomo che cresce, l'uomo che vuole fa esperienza, volenti o nolenti, vuoi per distrazione, per necessità, fa esperienza di autonomia, e quindi io mi occupo dei bisogni, tutto il resto viene dopo, compreso Dio. A un certo punto si accorge che i bisogni non gli bastano, si accorge che non è neanche capace di procurarseli, e che è un po' l'esperienza che si fa diventando adulti, la voglia di autodeterminarmi, la voglia di crescere da solo, e poi è un bambino che mi risveglia da questo trauma e dice: ma ti ricordi che ti dovevi fidare? Chiama. In questa immagine dell'uomo che cresce, che a un certo punto si allontana e poi viene riagganciato grazie a Dio, appunto. Quando torna il pastore, solleva il più piccolo, solleva e lo mette al collo, perché colei che ha fatto da collegamento come un filo, no? È stato quello che ha traghettato il gruppo, era il più piccolo, il più misero, ha traghettato il gruppo alla salvezza.
e se la mette nella posizione privilegiata, nella posizione più tenera, se vogliamo. Ma il pastore si ricorda anche delle preghiere che le lamentele, più che preghiere, delle altre pecore, e tu terza, lo vuoi proprio il fresco ruscello? Cioè si prende a cuore anche di quelle preghiere che sembravano lamentele. L'ultima accento lo voglio mettere la prima frase sull'ultima. Io sono distratto, ma Dio mi precede. Cioè, le pecore erano un po' distratte, ma Dio mi insegnate già alla ricerca di me. Questo inizio e fine che dà un senso a tutta la storia.
Bello, grazie. Allora di nuovo abbiamo questo percorso che inizia con la distrazione del quotidiano, che mi sembra un'esperienza che facciamo tutti, un'esperienza che è molto vicina a noi. E che a volte non chiamiamo nemmeno così. Il gruppo qui ha proprio chiamato, ha iniziato bene con la distrazione del quotidiano. A volte è che quando noi siamo distratti non ci accorgiamo nemmeno di essere distratti, crediamo di essere molto impegnati e di fare una cosa molto importante, no? Il ancora mi sembra molto bello, al di là appunto del bisogno come movimento, che tra l'altro è un movimento bellissimo, il bisogno, il movimento, la delusione, tutte cose che in qualche modo in genere non c'è bisogno di andare a cercare, però sia nel rapporto con i figli che nel rapporto coniugale spingono ad un approfondimento della relazione, ad approfondire l'amore. Il terzo punto ci diceva l'agnellino riporta la fiducia, si fida, e qui chiaramente abbiamo sì l'agnellino nel senso del bambino, ma abbiamo anche l'agnello nel senso di figlio del padre, che si fida del padre, che è così totalmente figlio da essere completamente adulto e completamente bambino. Ancora mi sembra una grossa perla ad aver messo in luce il passaggio dall'adolescenza all'adulto, il passaggio da una fase di autonomia che per carità noi speriamo tutti i figli acquisiscano, perché è un grosso momento, ma questa autonomia se diventasse superomismo onnipotente non ci piacerebbe più perché non sarebbe più realisticamente, come ci diceva questo gruppo, coerente con la frustrazione, l'incapacità nostra. Il padre solleva il piccolo, ecco, e mi piace molto anche l'ultima cosa che il gruppo ha fatto, nel senso di ritornare indietro sulle posizioni che non erano immediatamente quelle che sono state sposate dal gruppo, per vederne l'aspetto anche lì positivo, che in qualche modo possono essere rilette in chiave più positiva.
Bene, avete visto come si sono moltiplicate? Sicuramente mentre le leggevamo voi avevate capito tutti questi significati? No, è proprio il fatto che c'è stato un collegamento tra voi, fra l'altro grazie di questa vostra capacità di parlare a bassa voce, di ascoltarvi, eccetera. Diciamo che è medio-alta, noi che giriamo tutta Italia, tante volte dobbiamo, per riuscire a convincere le persone a fare questo lavoro occorre molta più mediazione, ma è importantissimo avere la convinzione, dunque il bambino, come ci diceva il primo gruppo, di per sé non percepisce tutta questa gamma di significati autonomamente, ma che cosa succede nell'evento narrativo? Che assorbe
bambino assorbe i significati di cui noi siamo portatori. Quindi, anche se il bambino non farà, diciamo che questa era la storia del sapore, Dio che ha da sapore e senso, e questa è la storia della fiducia, no? Dio che non ci abbandona anche quando siamo arrivati alle difficoltà e alla disperazione. Ecco, questi significati il bambino li percepisce perché si mette in relazione profonda nell'evento narrativo. La sua mente è contattata dalla nostra e contemporaneamente, se voi fate questa esperienza, ma sicuramente l'avete già fatta in tanti altri modi, proprio anche solo le espressioni del bambino, questa idea della pecorina al collo, questa idea, questo bimbetto Marco che scopre che la mancanza, ecco, questa immedesimazione del bambino ci fa riconoscere alcuni aspetti a noi, che magari non avevamo abbastanza sottolineato. Quindi concludiamo, perché siamo già fuori orario, che c'è davvero il senso della nostra vita è proprio questa consegna della nostra fede alle future generazioni.
Chi vuole portare?
Consegna impotente, consegna non violenta, perché altrimenti diventa indottrinamento e moralismo che, come sappiamo, non sono proprio, allontanano, non sono proprio quello che vogliamo dire.
Allora, chi vuole portarsi a casa anche l'altra storia, qui ce ne sono alcuni, in ogni caso Pietro ha le due fotocopie per poter fare tutte le altre. Qui c'è il nostro libro sul Dio fa bene ai bambini, ci sono altri due o tre libri che avevamo lì per casa che abbiamo trovato, poi ci sono due indicazioni di corsi di quelli che ci piacciono di più, che teniamo stabilmente ogni anno in estate ad Assisi.
Sono veri e propri esercizi spirituali quest'anno sul libro dei giudici dell'Antico Testamento, che è un testo fortissimo, però cosa c'entra la coppia col libro dei giudici? È un'avventura, se vi volete scrivere, vi conviene scrivervi presto, perché solitamente c'è una coda di riserva e difficilmente sono presi tutti. Questo invece è in un posto bellissimo delle Dolomiti. E questo è più laico, perché non c'è l'aspetto strettamente religioso, e sui linguaggi dell'amore. Solo, ne abbiamo pochi, solo chi è interessato lo prenda, gli altri invece sono lì per essere visti.
Ringraziamo.